One Podcast.
Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50, la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Nella storia dell'umanità, il controllo delle risorse alimentari è stato fondamentale nel determinare i rapporti tra le classi sociali. Per questo, il pasto ha sempre costituito un momento importantissimo nella rappresentazione del potere. Una condizione che non riguardava solo i primi gruppi umani, ma ha attraversato tutta la storia della nostra civiltà e in un certo senso vale ancora adesso. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Ciao Alberto.
Ciao Daniele.
Allora Alberto, oggi parliamo di cibo e potere, o per richiamare il titolo della nostra puntata, di grandissima attualità in questi giorni, la politica in cucina. Possiamo dire che questo rapporto tra cibo e potere è nato ancora prima che l'uomo diventasse uomo?
Sì, lo possiamo assolutamente dire. D'altro canto gli etologi lo vedono anche negli animali sociali, cioè il momento del pasto per gli animali, appunto, che vivono in branco, è un momento nel quale si determinano le gerarchie all'interno del branco stesso, e anche i nostri avi, diciamo gli uomini primitivi, durante il pasto determinavano i rapporti di potere all'interno del gruppo. Quindi è da sempre che è così, da quando l'uomo, forse ancora prima che l'uomo diventasse uomo.
Lasciamo però da parte gli uomini primitivi e parliamo di quando la nostra civiltà occidentale ha iniziato a strutturarsi come la conosciamo oggi. Quindi parliamo del mondo romano.
Sì, nel mondo romano i banchetti avevano una dimensione quasi leggendaria, molto è anche frutto di invenzione. Però, ad esempio, Apicio, che è il primo cuoco nella storia, diciamo, del mondo romano, ma insomma probabilmente dell'umanità, costruisce intorno ai banchetti una coreografia, un sistema di potere che va ben al di là, appunto, del semplice pasto, mettiamola così. E poi c'è il famoso Trimalcione, che è un personaggio inventato, se ne inventa Petronio e dentro nel Satiricon, che è un liberto e che attraverso un banchetto mostruoso, perché non mi viene in mente un altro aggettivo, insomma qualcosa di assolutamente fuori da
favoloso.
Ecco, sì, mettiamo favoloso, è meglio che mostruoso, e in qualche modo vuole affrancarsi, vuole dimostrare di essere entrato a tutti gli effetti nel mondo e nella società che conta dell'antica Roma, della Roma imperiale. Ovviamente è esagerato, perché il banchetto di Trimalcione non esiste in realtà, però in qualche modo è una caricatura di qualcosa che rappresentava bene il potere nell'antica Roma.
Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente ci fu un lungo periodo di anarchia, ma a un certo punto emerse Carlo Magno, il quale utilizzava il suo insaziabile appetito come strumento di rappresentazione del potere.
Diciamo chi è Carlo Magno. Carlo Magno è il fondatore del Sacro Romano Impero, quindi insomma quello che riprende la grande tradizione, appunto, romana, che viene incoronato imperatore dei Romani da Leone III la notte di Natale dell'800 d.C. Lui è un personaggio, appunto, il re dei Franchi, e utilizza il suo appetito. Lui è un grandissimo mangiatore di carne, e questa cosa qui in qualche modo rappresenta bene la sua forza e anche la sua forza economica, perché la carne non era a buon mercato, e quindi lui, che se la poteva permettere, in qualche modo
esibiva la sua ricchezza, insomma la sua potenza,
e in più facendo vedere che ne mangiava tanto, volta dimostrava di essere forte fisicamente, in qualche modo doveva ogni volta confermare la sua forza con dei pasti pazzeschi, ancora una volta, che appunto ai quali erano invitati.
Un'esibizione di potere.
Esatto,
insomma.
Attraverso appunto l'appetito. Ovviamente al suo pasto, alla sua tavola, erano invitati anche gli altri, diciamo, notabili dell'impero, ma insomma era un momento nel quale lui in qualche modo rappresentava bene il suo potere.
Settecento anni dopo ci fu un altro imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V, che basava sulla tavola una parte importante del suo rapporto con i sudditi e con i feudatari. Se non sbaglio, nessuno però poteva pranzare con lui.
Sì, Carlo V era talmente al di sopra di tutti gli altri esseri umani che nessuno poteva sedersi alla sua tavola. Era considerato un onore poter assistere al suo pasto. E ovviamente però questa cosa aveva un risvolto negativo per Carlo stesso, perché doveva anche lui, un po' come Carlo Magno, far vedere che mangiava tanto. Ed era veramente anche qui dei pasti incredibili, beveva 3 litri di birra a pasto, mangiava un vitello intero, cioè delle cose veramente incredibili.
E gli fu fatale.
Ci morì per questo, perché lui sostanzialmente morì di gotta, appunto a seguito di una dieta assolutamente fuori da ogni controllo, scriteriata. Quindi certo, questo era un pezzo del suo sistema di potere, ma insomma gli costò abbastanza caro.
La tavola divenne il luogo politico per eccellenza nella Versailles di Luigi XIV.
Sì, era proprio la tavola, il momento del pasto a Versailles era il momento nel quale si determinavano i rapporti di potere all'interno della corte, cioè se potevi sederti vicino a Luigi XIV, alla destra o alla sinistra, vuol dire che stavi salendo nella gerarchia politica all'interno della corte. Se invece scalavi posizioni, ti allontanavi dal re, vuol dire che la tua stella era in declino. E quindi c'era questo elemento. Poi c'è anche il caso abbastanza importante del principe di Condé, che viene citato da Vatel. Tu sei un cinefilo, quindi sicuramente
film con Gérard Depardieu e Uma Thurman del 2000, molto bello,
bellissimo e anche realistico effettivamente, e dove appunto il principe di Condé, che è caduto in disgrazia, invita per 3 giorni Luigi XIV alla sua corte nel castello di Chantilly e in qualche modo attraverso una serie di banchetti vuole riconquistare la fiducia del re, e lì si inventa la crema Chantilly. Vatel, questo grande cuoco, inventa questa ricetta che ancora oggi è importante, perché per quasi tutti i dolci si basano in qualche modo su questa crema, e quindi insomma c'è questo elemento che rimane nella storia.
Abbiamo detto come Carlo V non abbia fatto una bella fine, anche Vatel.
Vatel fa una bruttissima fine, muore suicida in quel momento.
In quel momento.
Perché il banchetto non va esattamente
come intendeva lui, e si suicida
motivo. Sì, assolutamente, questo dimostra anche l'importanza che aveva la tavola dal punto di vista politico, cioè il destino del suo signore derivava appunto da come andava il banchetto.
Facciamo un ulteriore balzo in avanti e arriviamo a Napoleone.
Napoleone costruisce intorno alla battaglia di Marengo buona parte del suo mito, almeno in Europa, la battaglia di Marengo che si svolge il 14 giugno del 1800. E allegato a questa battaglia, sulla quale c'è sostanzialmente una sorta di merchandising ante litteram ovviamente, però insomma si costruisce un po' tutta la mitologia e tutta la narrazione, c'è anche il pollo alla Marengo, che non è assolutamente, non esiste, nessuno ha mai mangiato il pollo alla Marengo a Marengo,
denominazione di origine inventata
assolutamente, ma fa parte della costruzione del mito. E quindi il pollo alla Marengo, che nella storia si dice viene servito dal cuoco di Napoleone alla vigilia della battaglia, cosa assolutamente inventata, però fa parte di questa costruzione, quindi una ricetta che diventa un elemento centrale nella costruzione del potere di Napoleone e anche del suo mito militare in qualche modo, perché è un pasto frugale, insomma ci sono tutta una serie di elementi che in qualche modo
costruiscono una narrazione.
Sì, ecco, quelli che parlano bene oggi, storytelling.
Come si dice oggi.
esatto.
Passiamo quindi a un memorabile momento storico, il Congresso di Vienna, che ridisegna l'Europa post-napoleonica tra banchetti e valzer.
Sì, in realtà questo congresso inizia quando Napoleone non è ancora fuori di scena, tanto è vero che poi dovranno...
1814, se non sbaglio.
Poi dopo si interrompe perché nel frattempo Napoleone riorganizza il suo esercito e verrà definitivamente sconfitto a Waterloo, e allora a quel punto riparte il congresso, ma in realtà non fanno niente, passano le giornate a ballare, a mangiare, a organizzare organizzare partite di canasta.
Da cui la celebre citazione, il congresso danza ma non avanza.
Del principe di Ligne, che però lui smentisce di averla detta questa cosa, però è passata alla storia con una frase sua.
Forse un'altra origine inventata, però sì. Citazione celebre.
Esatto. E poi pian pianino i grandi re, i grandi diplomatici d'Europa si mettono un po' a ridisegnare i vari confini. Uno dei personaggi più importanti è Talleyrand, che è il rappresentante della Francia, che ovviamente dovrebbe essere sconfitta, perché ovviamente è Napoleone che ha fatto della confusione in Europa, mettiamola così, e quindi la Francia in qualche modo porta il peso dei disastri napoleonici. E allora Talleyrand, per riconquistare un po' di fiducia da parte degli altri sovrani, si porta Antonin Carême, che è un grandissimo cuoco che in qualche modo passa anche la storia per aver rivoluzionato la cucina, che convince tutti gli altri sovrani della bontà della cultura francese, del fatto che bisogna essere un po' magnanimi nei confronti della Francia.
E il successo di Carême è strepitoso, è talmente grande che
inizia anche una sorta di asta per chi se lo aggiudica. Vince Alessandro I, lo zar della Russia, e se lo porta a San Pietroburgo, dove rivoluziona la cucina russa, oltre che aver rivoluzionato già quella francese. Quindi davvero una grande star, e ancora una volta il congresso di Vienna è un crocevia nella storia politica, ma anche nella storia gastronomica di tutta l'Europa.
Passiamo al XIX secolo, in cui si affermano i valori della borghesia e quindi i grandi banchetti diplomatici in qualche modo spariscono.
Sì, quel modo di fare politica con balletti intorno a tavole imbandite e ricche era tipico dell'aristocrazia. Quando il potere passa alla borghesia è chiaro che ci sono altri valori: la morigeratezza, la serietà, anche i costumi, anche i vestiti cambiano, diventano più scuri, meno sfarzosi, e quindi anche le tavole diventano meno sfarzose. E la politica non si fa più in questo modo, ma si fa nei luoghi deputati, nei parlamenti, nei governi. I plenipotenziari si incontrano con serietà, stringendosi la mano, facendo tutte le cose.
Cambia la forma,
ovviamente cambia anche molto la sostanza, però in questo momento specifico, dal nostro punto di vista, diciamo che la cucina esce un po' dallo scenario politico, non è più così importante come era stata fino a quel momento.
Facciamo un ulteriore balzo in avanti. Sappiamo qualcosa dei pasti consumati da Hitler e Mussolini nel maggio del 1938, in quei giorni in cui ci fu la storica visita del Führer in Italia?
Sappiamo parecchie cose anche molto interessanti. Beh, innanzitutto quella è una visita importante perché sigla in qualche modo l'alleanza tra Italia e Germania nazista, che porterà poi a quella grande tragedia che è la Seconda Guerra Mondiale. Di questi giorni sappiamo molte cose, sappiamo esattamente quello che mangiavano Hitler e Mussolini, sappiamo ad esempio che Mussolini non voleva la pasta,
come abbiamo ampiamente spiegato nelle puntate precedenti.
In un famoso pasto a Firenze lui chiese un petto di pollo in bianco, cioè proprio anche una cosa abbastanza povera, mentre invece Hitler pretese la pasta
col pomodoro.
Esatto. E la cosa interessante è che il cuoco disse: bisogna cuocerla alla tedesca. Quindi già sappiamo che i tempi di cottura tra tedeschi e italiani, già allora gli italiani già cuocevano tanto, ma evidentemente ancora meno rispetto ai tedeschi. Chissà cosa facevano in quel periodo lì, 2 ore, non lo so quanto la cuocessero la pasta, però bisogna farla un po' di più.
Insomma, già noi, ci spiegavi, la cuocevamo in abbondanza all'epoca, chissà in Germania quanto veniva cotta. Naturalmente, a questo proposito, qualunque appassionato di cinema ricorderà un film memorabile dedicato a quei giorni, ai giorni della visita di Hitler a Roma. Il film è Una giornata particolare di Ettore Scola, con due grandissimi attori, Marcello Mastroianni e Sofia Loren.
Assolutamente un capolavoro.
Assoluto, da non vedere esperto. E rivedere. La sobrietà e la frugalità diventano valori ancora più importanti nel secondo dopoguerra, quando i politici sembrano quasi degli asceti. Quasi, perché quasi. Ricordo una battuta di Totò di FIFA e Arena del 1948, quando dice: a proposito di politica, ci sarebbe qualche cosarellina da mangiare. Esatto. Dunque già all'epoca il concetto di ascetismo era un po' messo in discussione. Esatto. Però
l'immagine esterna comunque che si voleva trasmettere era questa. Già durante la conferenza di Versailles, alla fine della prima guerra mondiale, i politici non volevano farsi vedere che mangiavano, perché insomma non sembrava opportuno. Nella conferenza di Parigi, dopo la seconda guerra mondiale, ancora di più. D'altro canto, pensiamo, l'Europa era distrutta, devastata dalla seconda guerra mondiale, c'era la fame, arrivavano le navi cariche di grano dall'America per sfamare gli europei, quindi far vedere che i politici mangiavano, diciamo, non era opportuno, ecco, mettiamola così. E questo stile, ancora una volta, probabilmente si mantenne per parecchi decenni. Pensiamo anche ai trattati di Roma, con cui nacque la Comunità Economica Europea, anche lì tutti molto eleganti, molto raffinati, nessuno mangia neanche un'oliva se c'è sul tavolo, quindi assolutamente non si pensa a mangiare. In realtà poi si mangerà tantissimo, ma questo non viene mostrato.
Bisognerà attendere i primi G7 perché i grandi leader tornino a mostrarsi anche a tavola, e ovviamente quando questi vertici si svolgono in Italia la questione diventa ancora più rilevante.
Sì, c'è il primo caso, quello del G7, quello di Vissani, organizzato da D'Alema, che in qualche modo consacra questo chef a livello internazionale,
che forse è stato una delle prime star anche televisive della cucina in TV,
è sdoganato da questo evento, quindi dal G7, quindi assolutamente un fatto importante anche appunto nell'immagine dello chef dal punto di vista mediatico. Così. Poi ci fu anche però l'evento tragico del G8 di Genova, quello appunto dove una città venne devastata, ma che strideva col fatto che poi i grandi della terra nel palazzo a Genova mangiavano le trainette non con il pesto ma con la crema basilico, perché Berlusconi non voleva l'aglio,
mentre fuori i ragazzi venivano massacrati.
Esatto, a scuola di Iaz, insomma,
Carlo Giuliani moriva, insomma.
Fu veramente anche un episodio molto triste, perché questo stacco era veramente stridente e anche violento, non fu una grande pagina né per la tavola né per la politica, insomma.
Passiamo agli ultimissimi anni, gli anni dei social, anni in cui mi sembra che questo legame tra cibo e politica sia diventato sempre più forte. Appunto, complici social network, noi vediamo sempre più uomini politici intenti a mangiare, a decantare le qualità di un prodotto tipico o di un piatto locale.
Sì, potrebbe essere un fenomeno collegato a quello che Michele Fino ha definito gastronazionalismo, cioè in qualche modo la rappresentazione dell'identità nazionale attraverso il cibo, e quindi il politico che in qualche modo vuole esprimere, vuole anche ottenere consenso, lo fa mangiando il prodotto tipico del luogo nel quale si reca per conquistare qualche voto, e quindi abbiamo tutta una serie di politici che vanno in giro per l'Italia a mangiare l'oliva ascolana o la schiacciata o la focaccia, insomma.
Si mischiano più concetti, quello della visibilità nel farsi vedere mangiare e mostrarsi a tutti mentre si mangia, e dall'altro appunto il riconoscere la presunta tipicità del luogo, che con questo programma mettiamo molto in discussione, la tipicità dei prodotti del luogo.
Sì, ovviamente con alcuni paradossi. Il caso più clamoroso è quello di Salvini, che si fa vedere che mangia la fetta di pane con la Nutella e qualche giorno dopo si scaglia contro le nocciole che arrivano dalla Turchia, dice no, dobbiamo usare solo nocciole, ma ho capito, le nocciole della Turchia servono per fare la Nutella, quindi mettiti d'accordo, o ti piace la Nutella o non ti piace la Nutella.
Insomma, si creano questi paradossi, anche quello del tiramisù che abbiamo citato.
Anche lì, quando nel 2018 il Ministero dell'Agricoltura riconosce il tiramisù come prodotto agroalimentare tipico del Friuli, Zaia, presidente del Veneto, scende in campo dicendo devo difendere l'interesse di 4 milioni e mezzo di veneti. Ma dov'è dall'interesse di 4 milioni e mezzo di veneti se si dice che il tiramisù è friulano invece che essere veneto? Ma veramente, però, è davvero una cosa anche un po' caricaturale, mi verrebbe da dire. Non riguarda, peraltro, adesso abbiamo citato Zaia e Salvini, che sono entrambi della Lega, non solo loro. Pensiamo alla questione dell'olio tunisino, no? Tutta la crociata contro l'olio, veniamo invasi dall'olio tunisino. Questa è stata una crociata trasversale. In realtà poi vai a vedere che l'Italia il 30% dell'olio che consuma lo deve importare, quindi meglio che arrivi dalla Tunisia piuttosto che da qualunque altra parte.
E nelle nostre puntate della prima stagione tu spiegavi anche come l'olio da sempre è frutto poi di incroci e non appunto, ha un'unica provenienza.
Esatto.
Ascoltandoti mi viene in mente, e credo caschi veramente a fagiolo, una celebre citazione del film Caruso Pascoski, quando Francesco Nuti dice la mortadella è buonissima, non c'è niente da fare, è proprio buona. La mortadella è comunista. Il salame è socialista, il prosciutto è democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, il prosciutto cotto è fascista.
Sì, era veramente l'inizio di questa identificazione ideologica con alcuni prodotti tipici.
Chissà se nasce da qui anche l'attribuzione di mortadella a Romano Prodi.
Potrebbe essere, dice anche una dimensione geografica, essendo lui di Bologna, certo, quindi può esserci anche questo elemento, però potrebbe anche essere questo.
Chiudiamo uscendo per un attimo dall'Italia e ricordando l'incontro tra i presidenti delle due Coree, Moon Jae-in e Kim Jong-un, nell'aprile del 2018. In quell'occasione le diplomazie dei due paesi discussero per un mese sul menù per il pranzo ufficiale e si rischiò di far saltare tutto per un piatto di spaghetti di soia o un po' di pollo fritto.
Sì, guarda, è incredibile perché, come sappiamo, le due Coree tra l'altro non si riconoscono a vicenda, c'è solo un armistizio, insomma... Davvero una situazione incredibile, e questo incontro che doveva avviare un processo di pacificazione si inceppa sul menù ed è veramente paradossale. Questo dimostra che alcuni difetti non ce li abbiamo solo noi italiani.
Era il pollo fritto proveniente dall'America dava fastidio.
Perché questo è il tema, cioè i coreani del nord ritenevano che il pollo fritto fosse un piatto sicuramente tipico della Corea del Sud, ma importato dagli Stati Uniti, e quindi in qualche modo una forma di sudditanza politica, militare ed economica che loro non accettavano. Poi alla fine si è deciso di soprassedere e quindi il pollo fritto è stato tolto dal menù e quindi si è potuto fare l'incontro. Ma insomma, stiamo veramente parlando di cose incredibili, e questo ancora una volta dimostra come il cibo sia un elemento politico di fondamentale importanza.
Siamo in chiusura e come sempre citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire l'argomento toccato in questa puntata. Comincio io con Cucina politica, il linguaggio del cibo tra pratiche sociali e rappresentazioni ideologiche di Massimo Montanari, edizioni La Terza.
Io invece ti cito Lo stomaco della politica di Filippo Ceccarelli, Longanesi Editore.
Concludiamo ricordandovi di seguirci sul nostro profilo Instagram Doi Podcast, e come sempre però, Alberto, ti chiedo un'anticipazione, un trailer della prossima puntata che sarà dedicata al profumo.
Sì, perché ovviamente il profumo è molto legato al cibo e vedremo che nella storia molti profumi che noi pensiamo essere particolarmente gradevoli non lo sono state, e insomma la guerra tra il naso e la gola, mettiamola così, è sempre stata molto, molto accesa nella storia dell'umanità.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.